Grazie senatore, avevo timore che l'impostazione di quadro che Salvatore avrebbe dato al nostro tavola rotonda, ecco, fosse collimante con le cose che spontaneamente mi ero annotato da riferire, da condividere con voi in questa mattinata. Infatti farò appunto delle chiose, delle glosse, degli approfondimenti rispetto a una linea che condivido completamente. Abbiamo tra le mani questo libro di Giovanni Bianchi e di Giuseppe Trotta, Dossetti di Moffa. Anzi, prendo l'occasione per dire che io ho conosciuto, direi abbastanza bene, in un periodo, anche se in un periodo breve, Pino Trotta, ricavandone proprio l'impressione di una persona sincera, capace, intelligente, di quelle di cui veramente, poi capirete perché lo dico fin da adesso, sentiamo la mancanza anche come possibile classe dirigente, classe intellettuale dirigente nel nostro mondo. Ecco. Debbo a lui anche alcune sollecitazioni, lui era un uomo molto più pratico di quanto non fossi io, perché io da lungo tempo, forse sapete che il mio interesse anche culturale scientifico per Dossetti nasceva e è nato da una specie di mandato che io ho avuto la fortuna di avere da Don Giuseppe, essendo uno dei costituzionalisti che gli stava vicino in quel biennio eccezionale, quei 2 anni e mezzo che vanno tra il 94 e la fine del 96, quando lui ritornò a dare a un protagonismo attivo nella difesa della Costituzione. E in quell'occasione Dossetti, su mia richiesta, mi diede l'autorizzazione. Il personaggio, come voi immaginate, non era facile, era una persona intellettualmente autorevole, che sfiorava l'autoritarismo. Mi diede appunto l'incarico di fare l'edizione critica di quella sua grande relazione del 51, del novembre del 51, ai giuristi cattolici, che poi io ho chiamato Non abbiate timore dello Stato, perché in quel momento, e Salvatore ha detto bene che l'uomo era, e lo dice tante volte anche Giovanni in tanti interventi che fa su Dossetti, era molto collocato nel suo tempo, ecco, nonostante che dicesse che lui leggeva i giornali una volta al mese, mi faceva accumulare in un angolo della stanza, cioè i giornali non sono importanti, però essere aggiornati su quello che loro dicono e sulla rappresentazione del mondo e dell'Italia che fanno è necessario. Quindi lui, quando aveva concluso le altre fatiche intellettuali, sfogliava velocissimamente, con una capacità di apprendimento straordinaria, le notizie dei giornali, le sapeva piluccare molto bene, coglieva lo spirito che c'era del dibattito politico quale si manifestava anche nei giornali, che in quel tempo erano la principale fonte di informazione e di propaganda politica. E quindi, al di là di questo momento di aggiornamento sui dati essenziali nella vita politica del paese, poi la sua riflessione aveva la capacità di porsi su un altro orizzonte. Ecco, in questo contesto, non è l'occasione per ritornarci adesso, anche la sua visione del mondo, specialmente nei rapporti sulla situazione del Medio Oriente, eccetera, era spesso spiazzante, ecco, una volta ci disse che per fare la pace in Israele non la poteva fare Rabin, ma la poteva fare Peres, perché ci voleva un uomo più pragmatico e meno idealista di Rabin per farlo. Allora noi restiamo tutti colpiti dicendo: ma come, questo contraddice, noi siamo tutti a favore di questa figura più carismatica. Dice no, no, ma la politica, il realismo impone questo. Ma ho divagato, ecco. No, ma ho divagato soltanto fino a un certo punto, perché parto proprio dal titolo che Bianchi ha messo al suo libro, Dossetti rimosso. Non c'è niente interrogativo, come spesso si mette adesso nei titoli, è una affermazione di Giovanni Bianchi che io condivido e anch'io cerco di darle una giustificazione. Dossetti rimosso, sì, per due ragioni, due prevalenti ragioni. Perché Dossetti è invasivo, una parola che è quasi simile ma è diversa sarebbe invadente. Dossetti invece è invasivo, e venendo qui ho pensato, posso rendere con un'immagine questa idea, e mi è venuta questa idea. È come se in un piccolo appartamento, nel luogo dove lui stava lì a Montesole, in una piccola stanza, lui avesse cominciato a accumulare tante scatole di Lego che arrivavano belle impacchettate. Ognuna di queste comprendeva una certa quantità di elementi e di nozioni. Poi, una volta arrivati lì, lui stesso, ma in gran parte le persone che stavano intorno a lui, aprivano questa scatola di Lego e cominciavano a farci delle costruzioni. Poi ne arrivava una seconda, una terza, una quarta, e questa costruzione, che possiamo dire la dimensione ideologica di base del cattolicesimo democratico di quel tempo, a un certo punto diventava invasiva e conseguentemente ingombrante, e chi non corrisponde a questi paradigmi a un certo momento dice no, ma Dossetti va rimosso, perché la sua presenza è talmente appunto invasiva da diventare invadente e ingombrante, e noi non riusciamo a fare una politica diversa se non usciamo da questa dimensione. E perché questo? Invasiva per intelligenza, acutezza e lungimiranza, lo ha già detto Salvatore. Lui ha avuto una specie di dono della profezia e della lungimiranza, che poi, unita a un altro straordinario che in diverse occasioni mi è capitato di sperimentare, quello di una mostruosa memoria, che alla fine per noi gente normale prima è una cosa che ammiriamo, ma alla fine diventa pesante, diventa impossibile vivere avendo presente con una nitidezza di dettaglio tutti gli avvenimenti che ci sono stati nei 70 anni precedenti della tua vita. Adesso non sto a ripetere gli episodi, ma dialogando con lui per l'edizione critica di questo libro, io ogni tanto gli dicevo: Don Giuseppe, lei ha detto questa frase in questo punto, lei non si ricorderà, ma anche in un piccolo convegno ai maestri cattolici fatto 2 anni prima aveva usato un'argomentazione simile. Quando io gli dissi lei non si ricorderà, lui si è voltato di scatto come veramente la testa di un serpente, mi ha guardato con una certa degnazione e mi ha detto mi ricordo benissimo. Era una cosa che era successa 50 anni prima, ecco, e non credo che lui imbarasse, ecco, però vede, ecco, acutezza e lungimiranza, qui non è un'altra volta faremo semmai una riflessione sulla politica estera, magari Guido può aiutarci su questo. A un certo punto, prima, quando sta per scoppiare la guerra in Iraq, esce sul Regno un piccolo articolo anonimo, ma tutti sapevano che era riconducibile a Dossetti, con una analisi della situazione del Medio Oriente, dei disastri che avrebbe prodotto per il mondo occidentale e per l'America l'invasione dell'Iraq, so che alla fine riuscirete anche a eliminare Saddam Hussein, ma questo cosa vorrà dire rispetto alla Turchia? Siamo 1990 e 1989, rispetto all'Egitto sarebbero cose che sarebbero venute, la destabilizzazione che comporta, la frattura che innesca tra il mondo occidentale e il mondo islamico, eccetera, che nessuno ha ponderato queste cose. Ma chi fa politica estera in questo modo con una totale incapacità di previsione? Ve lo ricorderete, senz'altro i miei interlocutori hanno presente questa pagina, che poi è prodromica ad altri interventi, in cui intelligenza, acutezza, lungimiranza, capacità anticipatoria sono tutte presenti, tutte sul tavolo. Bastano poche righe per identificare una situazione di un certo tipo. Probabilmente in Turchia in quel momento, faccio questo esempio, c'è stato un periodo di governo assolutamente filo occidentale, non mi ricordo più chi era una donna presidente del governo, e quindi era totalmente quasi impossibile riuscire a identificare la Turchia come un luogo in cui, con tutta il collegamento antislamico che c'era stato, che avrebbe potuto portare un indirizzo diverso. Lui lo riesce a vedere da piccolissimi segni quindi per intelligenza, acutezza, lungimiranza e capacità anticipatoria, per cultura lui abbastanza casualmente ha fatto la facoltà di giurisprudenza alla Cattolica e poi a Bologna, poi si è specializzata a Bologna e poi è ritornata alla Cattolica, ed si è sempre considerato un giurista, anzi ha rivendicato fortemente nell'ultimo tempo rispetto ad altri carismi, altri doni che aveva avuto, dicendo: io sono un giurista, perché riteneva che il diritto fosse tra le scienze questa capace di organizzare la vita degli uomini, avendo la capacità propulsiva di migliorarla, di dare un diverso orientamento alla gestione del potere, come fa e dovrebbe fare il diritto, e specialmente il diritto costituzionale. Ma questa univa cultura storica, cultura teologica. Un'altra cosa della quale si resta ammirati è la velocità di passaggio da un registro a un altro. Ha una riflessione molto profonda di tipo giuridico costituzionale, come fu quella del novembre del 51, poi seguita da altre relazioni di questo tipo. Seguono degli altri interventi, delle altre relazioni fatte a conventi, di una densità teologica così forte, e con una capacità di dialogare anche con la letteratura teologica contemporanea, ecco, sulla quale dedicava tempo, che resta sbalorditi. E non voglio dimenticare quello che può sembrare un piccolo episodio, ma che un aneddoto quasi, ma che è ben situato in questo punto per far vedere la profondità anche di tipo teologico spirituale di Dossetti, che non si occupava di poche cose ma di tante cose. Anzi, forse una delle sue qualità è che era tanto, in alcuni momenti era addirittura troppo. L'aneddoto è questo: nel 1987 il cardinale Giacomo Biffi, che era il suo cardinale, il suo vescovo, gli chiede, credo con sufficiente insistenza per rimuovere una certa difficoltà di approccio, di essere uno dei due relatori al convegno eucaristico di Bologna. Non una cosa straordinaria, perché non era il convegno eucaristico nazionale, era il convegno eucaristico della città di Bologna, che Giacomo Biffi fa nell'ottobre del 1987. Essendo anche politico, come devono essere gli arcivescovi e i cardinali, e essendo ammiratore di Dossetti, ma fino a un certo punto, infatti poi alla fine, negli ultimi anni o mesi della sua vita scriverà nelle sue memorie cose stupide, ecco, su Dossetti, ecco, pur avendone in certi momenti scritte delle cose alte, come io ero presente il giorno delle esequie in San Petronio, e l'intervento del Cardinal Biffi su Dossetti fu molto qualificato e intenso, ecco, ma in altri momenti lo è stato molto di meno. Ma perché lui chiede a Dossetti di fare una relazione sulla vita nella città, e Dossetti introduce dentro a questa cornice tutto un discorso teologico molto pregno sull'Eucaristia, e a fianco di Dossetti c'è Don Giussani. Se voi leggete comparativamente, ma senza nessuna malizia, i due interventi, ma lo stesso Giussani lo riconosce, vedete l'abisso di differenza dal punto di vista della profondità teologica e intellettuale tra i due. Ecco, mi serviva dire questa cosa soltanto per mostrare che tra le tante sfaccettature di Dossetti quell'approfondimento di tipo teologico è cosa notevole, ed è poi la chiave, la strada per capire quella che è una dimensione alla quale lui è stato legato per tutta la vita, che era una dimensione di spiritualità, una dimensione di silenzio e preghiera. Ecco, quando la piccola famiglia dell'Annunziata ha riunito i suoi primi scritti, li ha intitolati La parola e il silenzio, ecco, perché anche dentro al silenzio orante lui trovava forza per la sua argomentazione muta, ma che poi si traduceva in parole e in progetto. Allora, quindi Dossetti rimosso perché era tanto, e una politica piccola, quale quella che stiamo vivendo in questi anni, specialmente nel campo nostro, del cattolicesimo democratico, non riesce a comprenderlo, non riesce a starci dentro. Queste scatole di Lego hanno quasi occupato l'intero spazio ed hanno dato, per un periodo molto breve, nel quale credo che tutti quelli che stanno da questa parte del tavolo, ma anche quelli che stanno di fronte a noi, sono stati colpiti, pieni di speranza e innamorati, che è stata la cultura politica dell'Ulivo. Infatti l'accusa che viene fatta, l'accusa più circostanziata che gli fanno persone intelligenti come Cossiga e Galli della Loggia, è stata quella di dire: ma il vero padre dell'Ulivo non è il povero Prodi, il povero Prodi è un esecutore, un economista, sistematore delle cose, il vero padre dell'Ulivo è Dossetti. E perché padre dell'Ulivo? Perché è quello che ha in mente un progetto plurale e un progetto orientato. Su queste cose ha già detto bene Salvatore, non entro. Progetto plurale e progetto orientato. Quali sono le direttrici di marcia di questo progetto orientato? Il primo compito che lui dà a se stesso e poi a coloro che vogliono mettersi nella sua sequela è un compito educativo, un compito educativo formativo. Non dobbiamo avere paura delle masse, dobbiamo essere veramente come il lievito nella pasta, ecco, far sì che le masse acquistino consapevolezza della propria condizione. Qui siamo nel trapasso tra il fascismo, in cui le masse erano andate tutte dietro al modello autoritario, poi divenuto totalitario, del fascismo, del vivere tranquillamente, del non porsi problematiche rispetto alla perdita di valori della democrazia ed altro, mentre queste masse andavano consapevolizzate e portate dentro al territorio democratico. Ed ecco la ragione per la quale c'è stata una naturale convergenza di sforzi tra De Gasperi, che aveva lo stesso compito e doveva recuperare questa parte della cittadinanza italiana, e Dossetti, che voleva dare a questa consapevolezza un orientamento che poi è quello sul quale appena adesso tornerò, della eguaglianza sostanziale, della giustizia e dell'equità. La parola consapevolezza, la parola masse, ritorna in questa sintesi che è stata fatta nel 51 da Dossetti diverse volte, ma era una delle parole chiave del cattolicesimo democratico e di coloro che appartenevano al mondo dei giuristi. La usa moltissimo Costantino Mortati, che è compagno di avventura di Dossetti, di Lazzati, di Rapira, di Fanfani all'Assemblea Costituente. Le masse devono ritornare ad avere una consapevolezza di sé e debbono essere sottratte a quella fallace speranza che è il comunismo. In questo c'è una volontà comune, un orientamento comune sia di Dossetti che di Fanfani, ecco. Ma queste masse non avrebbero senso se non venissero organizzate dentro alcune articolazioni che lui continua a dire naturali, riprendendo la dottrina sociale della Chiesa, quelli che la Chiesa ha sempre chiamato i corpi intermedi. Poi ci sarà un passaggio culturale importante, perché noi le chiamiamo le comunità intermedie, mettendo questa idea di comunità nelle società naturali, rimonta addirittura alla Rerum Novarum, poi rinnovata dal quadragesimo anno, questa nomenclatura di base, cioè la famiglia, le associazioni culturali, i sindacati dei lavoratori, così come degli imprenditori, i partiti politici, quella che oggi con linguaggio contemporaneo chiamiamo la sussidiarietà di tipo orizzontale, perché questo è il principio di sussidiarietà del quale Dossetti si fa veicolo, trasmettitore in Assemblea Costituente. Uno dei suoi grandi risultati è quello di avere presentato prestissimo, perché la data è 9 settembre 1946, nella prima settimana di lavori della prima sottocommissione che doveva occuparsi dei diritti, dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri del cittadino, lui presenta questo ordine del giorno che aggiorna e rinfresca la dottrina sociale della Chiesa tradizionale, che lui non rigetta, perché non è mai stato un rivoluzionario, ha sempre cercato di far evolvere, di far crescere, non lo è stato nemmeno nel grande compito che la Chiesa gli ha assegnato, la Chiesa istituzione, il Vaticano, gli ha assegnato, che era un compito molto duro, molto arduo, di traghettare i patti lateranensi, cioè il momento in cui Chiesa e fascismo si danno reciproco riconoscimento l'11 febbraio 1929, che era una delle gemme sia del fascismo sia della Chiesa istituzione, e bisognava traghettarlo dentro una Costituzione repubblicana in cui la maggioranza a spanne di coloro che sedevano nell'Assemblea Costituente era, o si poteva pensare che fosse contraria. La grande costruzione giuridica di Dossetti è quella di inventarsi e di autorevolmente sostenere l'idea che il rapporto non era tra due istituzioni terrene che potevano aver commesso entrambe degli errori. Infatti lui stesso riconoscerà più tardi che nel contenuto del concordato del 29 c'erano delle cose insostenibili rispetto ai paradigmi della Costituzione repubblicana, a cominciare dal principio di eguaglianza, come quello nei confronti dei sacerdoti irretiti, ecco, una posizione di privilegio che di fatto veniva data alla religione cattolica, nonostante che l'articolo 8 li mettesse tutti i credi religiosi e i culti sullo stesso piano. Ma lui compie questo lavoro come lavoro necessario, dice: il rapporto non è tra due istituzioni, ma è tra due ordinamenti, ed essendo la Chiesa riconosciuta come ordinamento sovrano, così come i cattolici riconoscono che lo Stato è a capo, è struttura di un ordinamento sovrano, i loro rapporti devono essere rapporti tra due sovranità paritarie. E se c'è questo reciproco riconoscimento, allora è sufficiente l'accordo tra i titolari delle due sovranità per modificare il contenuto degli accordi, quindi si potrà successivamente modificare il contenuto del concordato, come poi fece Craxi una ventina di anni dopo, e senza modificare la Costituzione, altrimenti le cose sarebbero state molto più complicate e molto più difficili. Qui lui fa veramente il giurista analitico, utilizza la teoria di Santi Romano, quella dei rapporti tra ordinamenti, ma la mette quasi a servizio della Chiesa istituzione, e ne è consapevole, perché in diversi passaggi della sua vita lui, quando ha fatto qualcosa, l'ha fatto con piena e totale consapevolezza. Quando ero all'Assemblea Costituente e finché ero negli organi dirigenti del partito, io ero democristiano e credevo a questo essere nel partito della Democrazia Cristiana. Ci sono diversi momenti in cui lui non fa il barricadero dall'esterno, anche nell'intervista fatta insieme a Razzati, data a Scopola e ad Elia, c'è questa dimensione, quella dimensione di chi non è mai venuto meno al compito che la storia in quel momento gli aveva dato. E ecco, l'altra cosa che mi preme segnalare, perché con questa possiamo fare anche un piccolo tuffo nell'attualità, naturalmente scoprendo quanto sia più modesta e angusta rispetto ad allora, ma questa è cosa scontata, è che nella costruzione della Costituzione, che è uno dei suoi grandi, delle sue grandi eredità che ci ha lasciato, è consapevole fin dall'inizio, e quindi, e già pochi anni dopo denuncerà che questo non è andato secondo i progetti che lui aveva in mente, il collegamento tra la parte prima e la parte seconda della Costituzione. Se noi diciamo in modo anche veramente poco plausibile che la nostra è la Costituzione più bella del mondo, nella misura in cui questa frase non è una frase da talk show televisivo per Roberto Benigni, ma una fondamento di verità, riguarda gli articoli dall'1 al 54 della Costituzione per alcune ragioni. Primo, perché sono messi lì, in testa. Dall'1 al 12 ci sono i principi fondamentali che diventano paradigma di interpretazione per quelli che sono dal 13 al 54, i diritti e i doveri e le libertà, e poi successivamente per quella seconda parte che si chiama ordinamento della Repubblica, che è strutturata, fatta con grande abilità, perché si parla di centralità del Parlamento, si è parlato di centralità del Parlamento, perché la parte seconda comincia con il Parlamento, cioè il primo organo costituzionale, il primo dato istituzionale della Repubblica è il Parlamento, come quel luogo dove si è riversata la titolarità della sovranità del popolo, e quindi ecco perché il Parlamento è centrale, ecco perché da lui prendono vita poi il governo con la fiducia, il Presidente della Repubblica e addirittura pro quota la Corte Costituzionale, non la magistratura, perché deve essere indipendente, autonoma dagli altri due poteri, ma il collegamento tra la parte prima e la parte seconda, per cui la parte seconda è servente nelle sue istituzioni, in modo che il Parlamento, come rappresentante della sovranità popolare, non può essere troppo abbassato, anche se la necessità di prendere determinazioni, deliberazioni e decisioni richiede una cosa che nel 46-48 venne fatta solo fino a un certo punto, con riguardo alla qualità dell'azione di governo. Ecco, da questo punto di vista un ritocco, un aggiornamento della Costituzione sarebbe stato utile. Ma perché c'è un collegamento indissolubile tra parte prima e seconda? Lo ha scritto diverse volte Giovanni Bianchi, lo ha detto nelle parole introduttive Salvatore Natoli, perché la parte prima individua un programma di crescita democratica del popolo italiano in una certa direzione che gli organi della parte seconda avrebbero dovuto progressivamente attuare. Questo è talmente vero che il significato anche della cosa, della disputa che poi è al centro delle vicende di questi mesi, anche troppo lunghi mesi, sulla riforma costituzionale, segnala rispetto a uno dei tanti episodi che dobbiamo prendere, quello del bicameralismo perfetto e paritario, che lì venne messo, insomma, dovremmo farci una lezione intera. Intanto il Senato era un po' diverso dall'appiattimento uguale sulla Camera, durava 6 anni e non 5, aveva un diverso elettorato, doveva essere eletto su base regionale, ma su questa base regionale potevamo lavorarci meglio, doveva avere una legge elettorale diversa, poteva avere una legge elettorale diversa rispetto a quella della Camera. Ma l'accusa che viene fatta a coloro che scrissero il bicameralismo perfetto e paritario, che doveva avere, siamo prima del 18 aprile del 48 e no, è scontato, una dimensione di garanzia per l'una e l'altra parte, quando si sarebbe arrivati alle prime vere elezioni politiche, perché queste non erano state quelle del 2 giugno 46, lo saranno quelle del 48, e quindi tutte e due le parti si volevano garantire rispetto a un'uscita non totalitaria se avesse vinto la parte contrapposta, e un bicameralismo perfetto e paritario poteva aiutare in questa direzione se fossero state mantenute le differenziazioni che man mano sono andate scolorendo, appiattendosi, e sono state eliminate successivamente. Perché dico questo? Perché l'accusa che viene fatta al bicameralismo di essere l'elemento di una democrazia discutidora, cioè che si parla addosso, e la cosa che viene spesso ripetuta è il ping pong che va avanti 3-4 volte. Adesso io non voglio stare a vedere quali sono le effettive e vere analisi, ma è arrivato a dirlo anche Ciriaco De Mita ieri sera, ed è forse uno degli argomenti maggiori che ha usato contro Matteo Renzi nella discussione che forse alcuni di voi hanno visto sulla 7, e di fronte all'argomento gli ha detto: ma scusa, due delle più importanti leggi che sono state fatte nella prima legislatura, la legge agraria e quella per gli interventi straordinari del mezzogiorno, la cassa del mezzogiorno, sono state fatte in 2 mesi, in realtà i mesi non sono due, ma se le contiamo tutti insieme arriveremo a 6, ma l'intelligenza pratico-politica di Dossetti Giuseppe, in quel momento vice segretario della Democrazia Cristiana, come si manifesta? Con due mosse: prende il suo amico Giuseppe Lazzati e dice: tu sarai vice capogruppo alla Camera, e quindi mi controllerai tutti i passaggi che queste due leggi, che sono decisive per passare da un certo tipo di Stato, da un certo tipo di società a un'altra, debbono fare necessariamente. La Tati gli dice: ma io mi sono sempre occupato di letteratura cristiana antica, ecco, e cosa devo fare il capogruppo, e non so niente di agricoltura. Per tutte le cose, guarda, l'agricoltura è interventi straordinari, tu prenditi i collaboratori che vuoi, ma non da domani, ma da adesso ti occupi di ogni passaggio procedurale alla Camera e al Senato. Come hanno fatto? Una cosa assolutamente elementare. Hanno fatto partire una legge alla Camera e l'altra legge al Senato. In due mesi è stata fatta la prima approvazione alla Camera e in due mesi è stata fatta la prima approvazione al Senato. Si sono stati scambiati i posti. Nel secondo passaggio ci sono stati degli elementi migliorativi e alla fine, quando è stato necessario, in un giorno è stata varata definitivamente la Cassa per il Mezzogiorno e la legge per la riforma agraria. Quindi è sempre, come si dice, la volontà politica che, se c'è, riesce a farti fare salto. Del resto, aggiungo una cosa da costituzionalista, e lo dico con dispiacere, tanto verso la nostra corporazione che non ha vigilato abbastanza, ma la più importante riforma costituzionale che ci ha tolto come paese un bel pezzo di sovranità, e la cosa non ha riguardato ad esempio la Germania, è stata che la modifica dell'articolo 81 della Costituzione, quella che introduce l'obbligo del tendenziale equilibrio di bilancio, che poi rozzamente viene detto l'obbligo del pareggio di bilancio, non è così. Poi però una legge costituzionale è stata fatta a tambur battente nei mesi successivi, che ha dato un'articolazione a questa cosa. Vuol dire che la sovranità dell'Italia nel gestire i propri bilanci per necessità europea, tant'è vero che appunto noi siamo teleguidati dalla Commissione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dai soggetti della Troica, in cui poi ci si infila come terzo elemento della Troica la Banca Mondiale, e è stata fatta con il consenso di larghissima parte del Parlamento. Nel 2012, governo Monti e alla presidenza, con maggioranza superiore ai 2/3, quindi non era nemmeno possibile procedere a un referendum. E questa limitazione di sovranità è molto forte, molto consistente. La Germania è riuscita a immetterci nel suo articolo della Costituzione, nel quale dà attuazione a questa richiesta europea, un controllo da parte del Bundestag rispetto ad alcuni parametri fondamentali. Che noi abbiamo l'articolo 11 della Costituzione, che consente una cessione diretta di sovranità alle istituzioni europee, non abbiamo avuto bisogno di quello. Quindi non è il tempo una variabile indipendente, il tempo è una variabile dipendente anche in una cosa importante come la revisione della Costituzione. L'ultima notazione che vi faccio, ritorno qui a Dossetti, perché vorrei segnalare che quest'uomo, a mio avviso, nei momenti difficili ha fatto prevalere una dimensione spirituale. Lui stesso ha detto: io mi sono occupato di politica per un certo ristretto periodo della mia vita, e poi ha detto: non me ne voglio occupare più. Dopo i 5-6 anni, tra il 45 e il 51, alla fine del 51, in cui c'è la sua attività politica militante, quando fa un'attività politica militante molto esigente e pretende molto da quello che la politica può dare. Poi c'è quella parentesi per obbedienza verso il suo vescovo di accettare di fare il candidato sindaco controdotta, e lui alla fine lo fa, essendo certo, sicuro che avrebbe perduto le elezioni, per dimostrare che al di là di quello che pensava il suo vescovo Lercaro, che se avessero visto un vero cristiano che si spendeva e chiedeva il consenso, che aveva una storia politica importante, e quindi i cristiani di Bologna avrebbero scelto lui e non il paccioso Dozza, il comunismo alle tagliatelle, invece non è stato così, perché i cristiani erano minoranza e lui lo sapeva benissimo, e una delle ragioni per le quali accetta e poi sta rigorosamente in consiglio comunale almeno 2 anni fino a che non sopravviene la vocazione sacerdotale, perché questo lui voleva dimostrare, che il popolo di Dio, chi ci credeva veramente, stava diventando sempre più minoranza e non era sufficiente metterci un cristiano per bene per vincere le elezioni di Bologna. E faccio un'altra notazione sulla lungimiranza, si potrebbe fare un'antologia della lungimiranza. Novembre 1956, rivolta di Ungheria, parentesi quadra, quantus mutata abilla, chiusa parentesi quadra, non voglio nemmeno fare commenti rispetto a Orbán eccetera, ma insomma dobbiamo anche dirlo, ecco. Rivolta di Ungheria, intervento di Dossetti al Consiglio Comunale di Bologna, la caduta del muro di Berlino è lontana 33 anni, ma lui già l'intravede e dice, ecco, altro che Dossetti comunista, col cavolo Dossetti comunista. Io credo di aver letto pochi discorsi acuti e intelligenti contro la pratica del comunismo come questo del novembre o 3 dicembre 1956, Consiglio Comunale di Bologna, cui dice, vedete, anche le masse vi hanno abbandonato perché voi le avete governate senza la libertà, e questo si è ritorto contro di voi. Ma anche in questo caso era anticipatore di 33 anni e delle modestie che poi coloro che hanno dovuto gestire il passaggio al postcomunismo, penso a Occhetto per dire, hanno palesato molto concretamente, ecco. E poi ultima cosa alla quale mi fermo, la difesa attiva della Costituzione negli anni 94-96, che sono gli anni in cui io l'ho seguito maggiormente, in cui anche in questo passaggio, che è un passaggio che tutti noi conosciamo, che nasce a pochi metri da questi luoghi con quella grande orazione per Lazzati, no? Sentinella, che punto è la notte, e poi successivamente ripreso all'inizio dell'anno successivo per come un discorso sulla difesa della Costituzione, difesa attiva della Costituzione, ma dei valori che la Costituzione incorporava. Ricordo sempre che una delle cose che lo colpivano era il fatto che passava nella vulgata italiana, compresa la vulgata intellettuale, il fatto che si poteva benissimo cambiare l'articolo 1 della Costituzione, e laddove è scritto l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, essendo questo un punto ormai superato, era giusto, era necessario, era progressivo dire fondata sul libero mercato. E adesso non voglio fare nomi di persone anche a noi vicine che sono cadute, chiamiamola, in questa trappola. Chiudo con semplicemente due piccole annotazioni antologiche che in qualche modo sono riassuntive e ritornano a quella dimensione educativa e formativa che è stata, che poi anche la ragione per la quale siamo qui stamattina. La prima è questa, la sono parole di Dossetti, la superbia della vita si manifesta oggi nell'elevare ad assoluto la conquista e l'esercizio del potere per il potere, totalmente sfinalizzato, una cosa per la quale lui è dentro la tradizione addirittura del tomismo, è che lo Stato è una società che ha dei fini. Se non avesse dei fini, non avesse come fine quello della giustizia e dell'equità attraverso l'eguaglianza, sarebbe giusta la frase di Sant'Agostino, remota itaque justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia. Se fosse escluso il fine di giustizia, ma che cosa differenzia i regni da grandi latrocini, da grandi bande di ladri? Che cosa cambia lo Stato se non ha il compito di portare, di incrementare la giustizia? Ultima frase, dobbiamo ora porci come obiettivo urgente e categorico, è lo stesso aggettivo di Immanuel Kant, ecco, di formare le coscienze dei cristiani per edificare in loro l'uomo interiore. L'uomo interiore è di nuovo una reminiscenza di Sant'Agostino. L'uomo interiore compiuto, un uomo interiore compiuto anche rispetto all'etica pubblica, che invece spesso il cristiano aveva rimosso, distinguendo le due parti, l'etica individuale e l'etica pubblica. Quindi una polifonia dossettiana, una quantità di sfaccettature. Probabilmente, ritorno alla mia immagine iniziale, Dossetti è rimosso perché è tanto, è troppo, ma a noi basterebbe una piccola porzione, una piccola scatola di quei tanti Lego che lui ha portato nella sua cameretta per averne abbastanza e passare meglio i prossimi anni della nostra vita. Vi ringrazio.